Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. Come un segno meraviglioso e discriminante appare la Vergine Maria nell'economia della salvezza. Noi penseremmo, certamente per le doti della sua grande purezza, della sua sempiterna verginità, per la sua obbedienza al Signore che l'ha chiamata e l'ha investita di un compito così grande. Ma la grandezza di Maria e la sua dimensione discriminante, come dicevamo, nell'economia della salvezza, ci aiuta a distinguere bene ciò che è da Dio da ciò che appartiene solo alla mentalità del mondo. E come? È forse un ideale la storia e la vicenda storica e metastorica della Vergine Maria? No. Dobbiamo oggi, attraverso la contemplazione di questo mistero della sua Immacolata Concezione, guardare alla vera definizione di tutta la sua esistenza. Perché lei è nata senza il peccato originale? Perché il peccato originale ha avuto tanto presa sul genere umano e ha risparmiato quest'unica donna? Come Dio ha potuto pensare tutto questo per lei? Allora la parola di oggi ci aiuta ad entrare in questo mistero. Infatti il primo quadro che ci presenta è la situazione dell'uomo peccatore, cioè il peccato originale. Chi ha scritto queste pagine, chi ha percepito la sapienza di Dio come una realtà che interpreta la storia, ha pensato: se il peccato per l'uomo è così connaturale, evidentemente è dal principio, da quel principio in cui Dio ha chiamato l'uomo a sua immagine e somiglianza per affidargli un progetto. Il progetto di chi? Di Dio. Ma l'uomo, lo sappiamo, proprio con quel peccato volle in qualche modo approfittare di questo progetto di Dio, conoscerlo anzitempo per produrre qui ed ora tutti gli effetti che questo mistero avrebbe prodotto al tempo opportuno. Non lo riconosci quest'uomo? Sei tu, siamo noi. L'uomo che vuole ora quello che gli sarà donato nel tempo è l'uomo che non ha la capacità della speranza, cioè dell'attesa del compimento delle cose. Qual è la sorte di quest'uomo peccatore? È la sorte che noi anche sempre pensiamo un po' paganamente, secondo la quale se le cose cominciano bene ora, finiranno male domani. Oggi sono giovani, sono belle e prestanti, oggi sono nuove nuove e sono perfette, ma diventeranno sporche, rovinate e destinate a decadere. Non pensi forse così della tua natura? Non pensi forse così dei progetti che hai fatto? Non pensi così della storia del mondo? E mi duole dirlo, purtroppo pensi così anche della Chiesa. Che sia una realtà che va a corrompersi, a rovinarsi. E tutto quello che Dio ci ha dato è destinato in qualche modo a perdersi. Allora, dentro questa visione dell'uomo, dominata dal peccato, dal sospetto del peccato originale, appare un segno grandioso, dirà l'Apocalisse. Quello stesso segno che Dio aveva additato agli uomini in questo cosiddetto protovangelo di Genesi 3. Il momento in cui, cioè, Dio dice all'uomo: ma io ho pensato a una donna che schiaccerà il capo di questo pensiero serpeggiante che viene a indurti in tentazione e che ti fa cadere nel sospetto, nel peccato del sospetto. Allora, perché questo? Perché questa donna ha questa importanza? Certamente chi scrive questa pagina si riferisce alla stirpe dell'uomo, all'umanità che riuscirà a schiacciare la testa al serpente, ma di questa umanità c'è una figura pensata anzitempo da Dio, capace di allontanare il sospetto, l'unica che ha potuto dire, senza conoscerne neanche il motivo, a Dio: ecco, sono la serva del Signore, che vuol dire non ho sospetti, non ho dubbi, lo so che questo è impossibile secondo l'umanità, ma io ti appartengo. Allora guarda bene come è importante questa figura. Da una parte ti accorgi che nel tracciato biblico, nella scrittura, Dio, nel momento in cui l'uomo pecca, già dice: ma io però verrò a visitarti e ti salverò. Dunque, anche se tu stai cadendo in basso, io creerò una strada che ti faccia risalire verso il cielo. Dall'altra parte, questa donna ci fa comprendere che tutta la storia è destinata a vivere questa santificazione, questa possibilità di riscatto rispetto al peccato. Non è forse la stessa donna che con Gesù alle nozze di Cana, avendo chiesto a suo figlio: non hanno più vino, come dire, fai qualcosa, in un matrimonio tra l'umanità e la divinità che si sta sciupando perché il vino è venuto meno, perché la sapienza non c'è più, forse proprio come la nostra umanità in questo tempo, invece di far pensare al maestro di tavola che ormai è il tempo del vino peggiore, la Vergine ottiene questo prodigio. Lei è il segno della promessa di Dio che deve compiersi. Lei è la prova della fedeltà di Dio al progetto del Genesi, cioè del protovangelo, dell'annuncio della salvezza che si sarebbe operata, che annuncia cioè a questo matrimonio che il vino migliore deve essere ancora versato. Allora capisci perché è discriminante ed è anche profezia incarnata la Vergine Maria, perché tutte le volte che noi guardiamo lei costantemente ci rimanda a contemplare questa salvezza che ancora deve compiersi. Tu dirai: ma come? Si è già compiuta, anche noi sull'altare ne celebriamo la grandezza, si è già compiuta questa salvezza nella resurrezione di Cristo, ma deve compiersi perché Dio Padre non ha atteso solo l'obbedienza del suo Figlio, ma l'adesione a questa obbedienza da parte di tutta l'umanità. Il sacrificio di Cristo non è per se stesso, il sacrificio di Cristo è per te. Dunque l'effetto salvifico di questo sacrificio sta aspettando che anche tu aderisca, che anche tu faccia parte di questo grande riscatto. Allora, giustamente, tu ti avvicini e dici: sì, però io non sono come la Vergine Maria, io ho peccato, io ho sospettato, io mi sono allontanato da Dio, io non sono niente, non sono nessuno, sono pieno di colpe, sono pieno di errori. Allora là il protovangelo ti direbbe: ma la tua sorte è destinata a schiacciare
la testa di questo serpente. E Maria ti ricorderebbe che ancora un vino per il tuo matrimonio con il Signore, celebrato fin dal battesimo, deve essere ancora compiuto e che quel vino buono sarà versato alla fine della tua vita. Dunque è lecito attendere, dunque è buono sperare, perché è scritto: nella speranza saremo salvati. In questa attesa saremo incontrati da Dio. Dunque, quando guardiamo il volto della Vergine Maria, non guardiamo il volto di una dea tutta pura, guardiamo il volto di una madre rassicurante che sa che al termine della nostra esistenza è legato anche un progetto destinato ad aprirsi, a compiere tutte le nostre speranze e a riempire di gioia tutti i nostri desideri. Se abbiamo provato un languore così grande che ci ha fatto deviare a destra e a sinistra in tutta la vita, guardando a lei sappiamo che un buon pane, che un buon vino saranno serviti al termine, perché noi non ci sentiamo perduti e lasciati, abbandonati a noi stessi. Guai a quegli uomini che si mettessero a fare gli uccelli del malaugurio in questo tempo. Noi siamo profeti e annunciatori di una vittoria sul male, alla quale anche noi siamo chiamati a partecipare. Una vittoria promessa dal sangue di Cristo sulla croce, annunciata dalla fedeltà della Vergine Maria, oggi per noi è la speranza di cui ci nutriamo. Non venire mai meno, non avere mai paura, qualsiasi cosa accada. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, noi ti ringraziamo per averci donato la fulgida stella della speranza, la Vergine Maria, madre del tuo Figlio, che tu hai preservato dal peccato originale in vista dell'opera che avresti portato a compimento nella redenzione, attraverso il sacrificio di Cristo. Facendo questo, tu hai mostrato alla nostra vita che nulla può separarci dal tuo amore, che neanche il nostro peccato, la nostra fragilità possono impedirci di partecipare all'edificazione del Regno. Rendici consapevoli di questo dono oggi, in questo giorno glorioso, e aiutaci a collaborare con la tua grazia. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Tu hai costituito la tua sposa come un banchetto nel quale tu vorrai riversare il vino migliore al suo termine, quando tutti saranno ricapitolati in Cristo, riconosciuti in Lui come l'umanità redenta. Sostieni la tua Chiesa in questo tempo, fa che non soccomba davanti ai molti pericoli. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, perdonaci per aver dimenticato la grande vocazione alla quale tu ci hai chiamato, quella di essere profeti in questo tempo e in questo mondo, perché tutti gli uomini sappiano che nulla è mai perduto, perché nulla è impossibile a te. Possano guardare insieme a noi al volto della Vergine Maria per ricordarsi l'annuncio dell'angelo e la grande missione che tu ci hai affidato. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, hai convocato i tuoi figli davanti a questo altare perché ascoltassero la parola della salvezza, perché si nutrissero della vita eterna, perché conoscessero la bontà e la bellezza del tuo disegno. Rialzali dalle loro paure, sostienili in questo momento di prova, lenisci le ferite che hanno ricevuto a causa della perdita dei loro cari, sostienili perché non vacillino mai. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo, per i doni che hai fatto alla mia vita nel sacerdozio, per l'aiuto che mi dai in questa opera pastorale, ti prego per questi tuoi figli. Mettili a riparo dal maligno, da tutte le sue seduzioni. Ricorda loro
che l'umanità redenta ha schiacciato la testa al serpente antico. Guariscili da ogni male, guariscili da ogni maleficio, possano servirti in santità e grazia tutti i giorni della loro vita, per Cristo nostro Signore.
Amen.